Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Maggioli Editore nel 2024, Psicologia dei videogiochi. Mente, identità. Esperienza nei mondi virtuali di Stefano Triberti e Giuseppe Riva. È un saggio divulgativo accademico che interpreta il videogioco come ambiente psicologico, tecnologico e sociale. Il volume non tratta i giochi soltanto come prodotti di intrattenimento, né li riduce a possibili fonti di rischio, esamina invece che cosa accade quando una persona agisce, apprende, prova emozioni e incontra altri soggetti attraverso un mondo interattivo. La struttura procede dal profilo contemporaneo dei videogiocatori alle dinamiche dell'identità e degli avatar, dalla sensazione di presenza ai processi cognitivi, fino ai benefici, alle motivazioni e alle questioni legate a violenza e uso problematico. Triberti e Riva collegano concetti della psicologia generale e della comunicazione a esempi e interrogativi propri dell'esperienza ludica digitale. Interviste con professionisti del settore ampliano inoltre lo sguardo verso dimensioni tecnologiche, culturali e commerciali. Lo scopo dichiarato è offrire una lettura aggiornata, critica ed equilibrata di un fenomeno ormai pervasivo. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, superare lo stereotipo del videogiocatore e leggere il gioco come pratica contemporanea. Il primo asse del libro consiste nel rifiuto di una figura unica del videogiocatore. Questa scelta è rilevante perché molte discussioni pubbliche partono ancora dall'idea di un adolescente isolato, dedito a un'attività marginale e omogenea. Gli autori collocano invece il videogioco in uno scenario segnato da pubblici diversi, generi differenti, pratiche professionali, consumo mobile, comunità online e trasformazioni del mercato. Di conseguenza, chiedersi chi gioca non equivale soltanto a raccogliere dati demografici, significa riconoscere che le aspettative, le competenze, le motivazioni e i contesti sociali modificano il significato psicologico dell'esperienza. Il volume affronta anche il tema dell'esperienza e dell'eventuale expertise del giocatore. La competenza non è presentata come una semplice rapidità di risposta, ma come familiarità con regole, interfacce, linguaggi audiovisivi e forme di cooperazione. In questa prospettiva, il gioco è un'azione situata ciò che una persona fa, dipende dal sistema di obiettivi e vincoli predisposto dal software, ma anche dalle relazioni che instaura con altri e dalle pratiche della propria comunità. L'attenzione alle frontiere sociali e al business evita sia una visione puramente individualistica, sia una celebrazione indistinta della tecnologia. Il risultato è una cornice utile per distinguere le esperienze reali dei giocatori dai luoghi comuni, con cui spesso vengono descritte. Secondo, avatar, identità proiettiva e Proteus Effect nei mondi interattivi. Uno dei contributi più caratterizzanti del libro riguarda il rapporto fra identità e avatar. Nei videogiochi l'avatar non è soltanto un'immagine da osservare, è il mezzo attraverso cui il giocatore percepisce, decide e agisce nello spazio virtuale. Personalizzarne aspetto, caratteristiche o ruolo consente quindi di sperimentare una forma di sé situata, connessa alle possibilità offerte dal mondo di gioco. Gli autori affrontano questa dinamica attraverso l'idea di identità proiettiva e la formula ludo ergo sum, che evidenzia il ruolo dell'agire ludico nella costruzione e nell'esplorazione identitaria. In tale quadro compare il Proteus Effect, ossia l'ipotesi secondo cui le caratteristiche della propria rappresentazione digitale possano influenzare percezioni di sé e comportamenti nel contesto virtuale. Il punto non è sostenere che un avatar trasformi automaticamente la personalità reale, Piuttosto, il libro invita a considerare come rappresentazione, regole dell'ambiente, feedback e interazione con gli altri possano orientare temporaneamente il modo in cui ci si presenta e ci si comporta. L'avatar può diventare inoltre sociale, è un segnale visibile agli altri partecipanti, capace di veicolare appartenenza, status o intenzioni. Questa analisi permette di prendere sul serio le identità digitali, senza separarle artificialmente dalla vita quotidiana, mostrando insieme possibilità espressive e condizionamenti progettuali degli ambienti virtuali. Terzo, presenza. Incorporazione e presenza sociale, perché un mondo virtuale può sembrare abitabile. Il terzo nucleo tematico chiarisce che l'immersione non coincide semplicemente con una grafica realistica o con il tempo trascorso davanti allo schermo. Il concetto centrale è la presenza, la sensazione soggettiva di esserci in un ambiente mediato, resa possibile quando percezioni e azioni formano un circuito coerente. Se un giocatore può orientarsi, anticipare le conseguenze delle proprie mosse e ricevere risposte credibili dal sistema. Il mondo digitale viene vissuto come spazio operativo e non come una mera sequenza di immagini. Per spiegare questa esperienza, il libro richiama il ruolo della mente nella simulazione e nella previsione, insieme alle nozioni di incorporazione e incarnazione. Gli strumenti tecnologici possono estendere il campo dell'azione e riorganizzare la percezione dello spazio. Un controller, un visore o un'interfaccia non sono neutri, perché stabiliscono come il corpo entra in rapporto con l'ambiente. La presenza possiede anche una dimensione sociale. Nei giochi con altri partecipanti, segnali comportamentali, comunicazione e rappresentazioni corporee digitali contribuiscono alla percezione dell'altro come interlocutore effettivamente presente. Il riferimento ai neuroni specchio è inserito nel capitolo dedicato a tale dimensione relazionale. L'analisi è utile perché sposta l'attenzione dalla domanda generica: quanto è coinvolgente un gioco? A interrogativi più precisi: quali azioni rende possibili, quali riscontri offre e in che modo sostiene coordinamento, empatia o cooperazione tra persone. Quarto, motivazioni, apprendimento e benessere oltre la retorica del divertimento. Nel capitolo sui possibili effetti positivi, il videogioco viene considerato un'attività capace di produrre ricompense emotive e motivazionali, ma anche di mettere alla prova abilità cognitive. La distinzione è importante: il fatto che un'esperienza sia piacevole non dimostra da solo che produca benefici durevoli, mentre l'apprendimento non è separabile dal coinvolgimento che spinge a perseverare. Il testo esplora dunque perché si gioca e in quale senso specifiche richieste ludiche possano esercitare processi come ragionamento, memoria, pianificazione e problem solving di livello elevato. Un aspetto distintivo è l'attenzione alla cognizione morale. Le decisioni proposte da alcuni videogiochi possono portare il giocatore a valutare conseguenze, punti di vista e conflitti di valore, senza che questo implichi una semplice lezione etica incorporata nel software. Il loro interesse psicologico sta nell'attivare valutazione e riflessione entro una situazione partecipata. Analogamente, il volume lega benessere e gioco anche a fallimento, dramma e difficoltà. Una lettura limitata alla psicologia positiva rischierebbe infatti di ignorare il valore di affrontare ostacoli, errori e narrazioni emotivamente complesse in un quadro di regole gestibile. Il cosplay amplia infine il discorso: oltre lo schermo, l'identificazione con mondi e personaggi può proseguire in pratiche corporee e comunitarie. Ne emerge un modello in cui il beneficio dipende dall'uso, dal contesto e dalle caratteristiche dell'esperienza. non da un'etichetta automaticamente positiva attribuita ai videogiochi. Infine, violenza e uso problematico distinguere rischi reali. Causalità semplici e miti ricorrenti. L'ultima parte del volume affronta le questioni più controverse senza adottare né un allarmismo automatico né una difesa pregiudiziale del medium. Il capitolo su videogiochi e violenza è significativo proprio perché invita a evitare inferenze lineari la presenza di contenuti violenti in un gioco. Non permette, da sola, di dedurre comportamenti violenti fuori dal gioco. Per valutare eventuali effetti occorre considerare la complessità delle persone, delle situazioni di fruizione, delle relazioni e delle evidenze disponibili. Questo approccio critico contrasta la tendenza a usare il videogioco come spiegazione immediata di fenomeni sociali molto più articolati. Il libro dedica poi attenzione alla psicopatologia del videogioco e alla questione della dipendenza, includendo il problema della misurazione dell'abuso. Anche qui la precisione concettuale è decisiva. Un elevato investimento di tempo, una forte passione o una competenza specialistica non coincidono automaticamente con un disturbo. Un uso diventa psicologicamente rilevante quando è associato a perdita di controllo, sofferenza o compromissione concreta di aree importanti della vita. Valutarlo richiede quindi criteri e strumenti adeguati, non giudizi fondati sul solo numero di ore. Questa sezione completa il taglio equilibrato dell'opera. Riconoscere che esistono vulnerabilità e usi problematici non significa attribuire al videogioco una pericolosità intrinseca. Significa piuttosto affrontare il tema con categorie verificabili, utili sia alla ricerca, sia alla conversazione con giocatori, famiglie ed educatori. In conclusione, psicologia dei videogiochi è indicato anzitutto a studenti di psicologia, scienze della comunicazione, educazione e game studies, che cerchino una mappa introduttiva ma concettualmente organizzata del rapporto fra persone e giochi digitali. Può essere utile anche a professionisti che lavorano con adolescenti, famiglie o tecnologie interattive, nonché a giocatori interessati a comprendere con maggiore precisione esperienze, che spesso vengono liquidate come semplice svago o, all'opposto, celebrate senza riserve. La scrittura mira a rendere accessibili concetti quali avatar, presenza, identità proiettiva e uso problematico, mantenendo il legame con problemi psicologici concreti. Il beneficio principale del volume è offrire criteri per formulare domande migliori, non se i videogiochi siano in assoluto buoni o cattivi, ma per chi, in quali condizioni e attraverso quali meccanismi possano produrre coinvolgimento, apprendimento, relazione o difficoltà, in confronto a testi che trattano esclusivamente dipendenza e violenza, oppure solo design e cultura videoludica. Il libro si distingue per l'ampiezza della lente psicologica. Tiene insieme cognizione, emozione, corpo, rappresentazione di sé, socialità e mercato, includendo interviste con professionisti e approfondimenti di ricerca. Le sue 176 pagine suggeriscono un taglio di sintesi più che un trattato tecnico esaustivo. Proprio per questo la sua collocazione più realistica è quella di una base aggiornata e critica, da cui proseguire verso studi specialistici su singoli temi. Se vuoi supportare Stefano Triberti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!